Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è un podcast nato per raccontare e raccontarvi, per parlare dei tanti tipi di simbologia e di carte che popolano le nostre vite e che possono elevarci nella strada verso la nostra crescita personale. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle vostre storie attraverso i vostri racconti. Inviatemi episodi della vostra vita che volete condividere. Avete a disposizione 3.000 caratteri. In ogni puntata infatti lancerò un tema e il vostro scritto sull'argomento della puntata, lo scritto più emozionante, divertente, scoppiettante, sarà pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Tarò, citando il nome dell'autore. Questo racconto, insieme a tutti quelli che saranno pubblicati nel corso del tempo, farà parte del macro racconto di questo podcast. Inviatemi il vostro testo all'indirizzo mail raccontodime@gmail.com. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggervi. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita, vi parlerà della carta degli innamorati, del bivio e dell'amore. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Era tanto tempo che aveva cominciato il viaggio, la strada era lunga, spesso con ostacoli, ma a volte con maggior fatica, a volte con minore, era sempre riuscito ad andare avanti. Il suo aspetto era quello di un giovane viandante senza grandi problemi. Andava e pensava spesso ad una zuppa di minestra e ad un'accogliente locanda dove riposare. Andava e spesso ricordava il passato. C'erano state due donne nella sua vita, tutte e due belle, tutte e due desiderabili, tutte e due amorevoli. Una era estroversa, sempre allegra, espansiva. L'altra introversa, malinconica, misteriosa. Egli era stato affascinato in tempi diversi dalle due fanciulle ed ora le serbava entrambe nel cuore, consapevole di dover decidere prima o poi la scelta della bionda o della bruna, ma rimandava la decisione. Quel giorno di autunno non si sarebbe mai aspettato di incontrarle tutte e due. Erano lì, davanti a lui, su due viottoli diversi, proprio al termine del sentiero che stava percorrendo, una a destra, una a sinistra, una allegra e sorridente, l'altra tutta seria e compunta. Il primo impulso fu quello di fare dietro front e di darsela a gambe, ma sentì di non poterlo fare, prima di tutto perché le avrebbe perse entrambe, e poi perché, voltandosi e alzando gli occhi, aveva visto in cielo sopra le sue spalle un angioletto tutto nudo librarsi in aria con l'arco teso e la freccia pronta. Lo riconobbe subito, non aveva scampo. Avrebbe dovuto decidere. Intanto le ragazze lo avevano riconosciuto. Quella di destra, bionda, sorridente, gli rivolse la parola per prima. «Ciao, come stai? Quanto tempo è che non ti vedo? Vuoi venire con me? Tu sai che io porto con me il sole, la gloria, la giustizia, la saggezza». Allora la bruna, la ragazza tutta seria, subito lo apostrofò. «Come? Non sei già mio? Sai bene che in me hai sempre trovato la luna, lo splendore, la forza, la comprensione. Non andare con lei, ma vieni con me e sarai felice». Le gambe gli tremavano quando giunse al proprio bivio. Sentì venir meno le sue forze, perché tutte e due lo attiravano con le loro seduzioni e non sapeva che fare. Da Il bivio, I racconti dei tarocchi, di Franca Vascellari. Il principio originario dell'arcano numero 6 pare fosse l'amore, con quel cupido volteggiante sugli amanti o innamorati, pronto a scagliare la sua freccia così speciale. Nella carta presente nei tarocchi di Marsiglia, però, il fulcro di base dell'arcano ha assunto una sfumatura diversa, cosicché le interpretazioni possibili sono molteplici. C'è chi vede in questa carta un giovane che si trova di fronte al bivio tra vizio e virtù, ed in ogni caso di fronte ad una scelta capitale. E c'è chi, come nel caso di Waite e dell'Alba Dorata, vede in questa carta la rappresentazione della caduta dall'Eden, o ancora del mito di Perseo e Andromeda, e dell'eterno eroe che salva la sua damigella. La base comune a tutte le interpretazioni è comunque quella che ci parla della differenziazione dei sessi. Gareth Knight, a proposito di questo arcano, ci dice che la figura di fronte ai due amanti andrebbe più che altro interpretata come Venere, madre di Cupido, che presiede al momento esatto in cui ciascuno degli amanti decide di impegnarsi, così come richiede l'atto d'amore. Quindi amore, ma anche bivio e scelta, perché la carta degli innamorati descrive una tappa fondamentale di ogni essere umano, incarnando la scelta esistenziale, che sta alla base stessa della natura umana. Perché se la scelta è la più grande libertà dell'uomo, essa rappresenta anche il fardello più pesante, che obbliga al superamento di sé. Questo superamento può essere difficile, sofferto, in ogni caso profondo, perché si tratta proprio di scegliere non una direzione, ma la propria via, quindi il proprio futuro. L'arcano numero 6 ci parla quindi di un sacco di cose, di scelte fondamentali e di amore. Amore inteso come esperienza amorosa, come scelta, nel modo di viverlo in prima persona, come capacità di impegnarsi. Ma sempre in questo arcano non troviamo solo l'amore visto come esperienza edificante, ma anche come amore scomodo, quando il cuore si divide, quando deve scegliere con rinunce dolorose e non razionali. Che cos'è per voi l'amore? Oltre all'amore, questo arcano però ci parla anche di un altro fatto, che non è un dettaglio, e che insegna che non ci dovrebbe essere paura di commettere errore facendo la scelta sbagliata, perché se errore c'è, è quello che risiede nell'assenza di scelta, e non in una scelta che potrebbe apparire cattiva. Scegliere è difficile, perché perseguendo una certa via si rinuncia ad un'altra possibile direzione, e quindi è una rinuncia sofferta, ma necessaria, per la propria evoluzione umana. Il matto quindi cresce ed evolve così, trovandosi di fronte ad un bivio, davanti alla scelta di vita che lo renderà profondamente se stesso. Questo genere di scelta ed evoluzione conseguente non vi fa pensare ad una prova iniziatica? La necessaria transizione che eleva l'uomo che la compie e che genera evoluzione se l'enigma del bivio è ben risolto. A me fa pensare anche ad una sintesi estrema, che potrei chiamare ascolta il tuo cuore. E questa sintesi estrema potrebbe essere una pista per una lettura mista Lenormand Tarocchi, ad esempio. Abbiamo parlato del sistema Lenormand nella puntata precedente di Tarot. Una lettura mista in una stesa personalizzata che verte sulle questioni sentimentali, ancora che riguarda l'uso del proprio chakra del cuore, per mettere a fuoco la storia di vita di un consultante in particolare. Amare, allora, cosa significa per questo arcano in particolare? Provo a declinare la voce del verbo amare, ma ditemi la vostra sul tema in questione, in relazione all'arcano degli innamorati, e per farlo seguo il filo logico di Meditazioni sui tarocchi. Secondo l'autore anonimo di questo volume, amare vuol dire sentire qualcosa come reale in quanto piena realtà. Detto così, potrebbe apparire nebuloso, ed infatti un po' lo è, almeno per me. Allora, ho cercato di capire il senso profondo di questo arcano, perché si tende spesso a interpretarlo in modo diretto e superficiale, tagliando corto sul fatto che indichi una relazione amorosa o al limite una relazione amorosa sofferta nella quale c'è una scelta difficile da compiere. A me però questa interpretazione non basta, perché nella mia vita, e credo in quella di tutti, ho sentito vari tipi di amore. Alcuni mi hanno elevata, altri mi hanno imprigionata, altri ancora mi hanno lasciato un senso cosmico di pienezza, senza neppure aver bisogno di capirne la natura. Insomma, questo arcano c'è un significato che va al di là delle accezioni comuni di amore e innamoramento, e credo valga la pena investigare. Allora dicevo, secondo l'autore delle Meditazioni sui tarocchi, è l'amore che ci sveglia e ci rende presenti nella nostra stessa realtà, alla realtà degli altri, del mondo e di Dio. E se ci pensate, l'azione poliedrica dell'amore non è sorprendente, perché personalmente penso davvero si tratti di un tipo di energia travolgente e profonda. Quindi ci amiamo sentendoci reali. E non amiamo, o comunque non amiamo quanto noi stessi, chi ci sembra essere meno reale. Secondo l'autore, esistono due vie percorribili. La prima è quella che spegne l'amore per se stessi, quella dell'uguaglianza nell'indifferenza. È il concetto indiano di liberazione dell'amkara, di uguaglianza nell'indifferenza, per sconfiggere la grande illusione, Maya, secondo la quale si crede che gli esseri individuali, come me e voi, sarebbero qualcosa di più delle ombre, delle apparenze senza realtà, che però in qualche modo esistono. Se estendiamo l'indifferenza che abbiamo verso queste apparenze senza realtà anche a noi stessi, raggiungiamo una sorta di eguaglianza, un equilibrio tra ciò che esiste nella realtà e ciò che esiste oltre ad essa. La seconda via è esattamente l'opposto. Non estendiamo l'indifferenza verso altri esseri a noi stessi, ma estendiamo l'amore verso noi stessi agli altri esseri. In questo modo rendiamo gli altri esseri reali come noi e quindi amiamo gli altri come noi stessi. Questo rende l'amore un programma di sostanza, intenso, pragmatico e applicabile e molto lontano dall'astrazione. Come si intraprende questa seconda via? Il matto ci dice, nel suo racconto iniziatico, che ci si incammina in questa direzione arrivando all'arcano numero 6 e facendo irrompere l'amore in quanto tale nei confronti di un essere individuale. Così facendo, l'amore inizierà ad irradiare in tutte le direzioni. Cito Meditazioni sui tarocchi. Per fare l'oro occorre avere l'oro, dicono gli alchimisti. L'equivalente spirituale di questa massima è che per amare tutti bisogna aver amato qualcuno. Questo qualcuno è il prossimo. Chi è il prossimo in senso ermetico, cioè in senso mistico, gnostico, magico e metafisico assieme? È l'essere più vicino fin dai primordi, è l'anima sorella per tutta l'eternità, è l'anima gemella insieme alla quale la mia anima ha contemplato l'aurora dell'umanità. Questo arcano allora non ci parla solo di amore, ma anche di essere. Essere e amare. E l'autore aggiunge che l'amore, una volta nato come sostanza e intensità, tende a diffondersi, ramificandosi e diversificandosi, secondo le forme delle relazioni umane nelle quali si inserisce. È una corrente a cascata che tende a riempire e inondare tutto. Però oggi vi sto raccontando la carta degli amanti e il significato segreto di questo arcano e dei molteplici significati dell'amore. A partire dalla figura di questo arcano, introduco la meditazione sui cuori gemelli per proporvi nuovamente un esercizio pratico che attiverà i vostri chakra di cuore e corona. Parlatemi del vostro concetto di amore e di una scelta d'amore importante nella vostra vita su raccontodime@gmail.com. Il racconto più palpitante sarà pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò, citando il nome dell'autore. Non vedo l'ora di leggervi! Avete mai sentito parlare della meditazione sui cuori gemelli? È una meditazione che si impara ad eseguire quando ci si introduce a pratiche energetiche in grado di pulire la nostra aura, energizzarla e in generale di farci stare meglio. Possiamo applicare queste pratiche su noi stessi o sugli altri e ce ne sono di diversi tipi. Io personalmente seguo gli insegnamenti del Pranic Healing, guarigione pranica, che è stata divulgata a livello internazionale da Master Choa Kok Sui. Master Choa Kok Sui ha proposto ed impostato questa particolare meditazione, quella dei cuori gemelli appunto, che si avvale di una tecnica che permette di raggiungere la coscienza cosmica o illuminazione. Cosa c'entra questa meditazione con l'amore, la carta degli innamorati e l'essere? C'entra moltissimo e se volete approfondire vi consiglio di leggere il volume che spiega nel dettaglio di cosa vi sto parlando, Miracoli con il Pranic Healing. Questa meditazione, che è una delle tante esistenti, abbiamo parlato di meditazioni pratiche sui tarocchi, introducendo la stanza della forza nella puntata numero 10 di Tarò. Si basa sul principio secondo il quale alcuni dei chakra maggiori sono punti di entrata che conducono a specifici livelli di coscienza. Per raggiungere la coscienza cosmica è necessario attivare il chakra della corona, centro del cuore divino, insieme al chakra del cuore, corrispondente al cuore fisico di ciascuno, centro del cuore emozionale. Quando una persona attua questa meditazione sui cuori gemelli, l'energia divina o superiore fluisce al praticante, riempiendolo di luce, amore e potere divino, ed il praticante diventa un canale di questa energia sottile. Il chakra del cuore è una replica del chakra della corona, e possiamo attivare la corona solo attraverso il cuore. Questa pratica si riallaccia direttamente al concetto espresso in Meditazioni sui tarocchi, nel quale l'amore è una cascata che inonda tutto e che arriva a riempire qualunque cosa, persona, canale. Attraverso questo genere di esercizio è possibile diventare canali di energia d'amore verso il pianeta intero, facendo del bene al proprio essere e a tutto ciò che esiste intorno a noi. Non è meraviglioso? Vi invito a conoscere meglio la meditazione sui cuori gemelli e nel frattempo suggerisco una stesa in particolare per conoscere in modo approfondito lo stato energetico dei vostri chakra. La stesa interroga le carte in relazione ai 7 chakra principali, che vanno dalla base della spina dorsale fino alla sommità della testa. Quindi in questa stesa utilizzeremo 7 carte, una per ciascun chakra, di base, dell'ombelico, del plesso solare, del cuore, della gola, del terzo occhio e della corona. Ora interpretate ogni carta in base a ciascuna parte del vostro corpo. Interrogatevi su di essa e sul suo stato di benessere. Avrete una prima stima. Potete poi aggiungere degli amplificatori, e cioè associare altre 3 carte che porrete intorno al chakra del quale volete sapere di più e vedere cosa indicano gli arcani in quel caso specifico e per quello specifico vortice energetico. Se invece volete una stesa specifica per decidere di fronte ad un bivio, come accade al matto, nell'arcano numero 6, potete utilizzare un sistema che si basa proprio su 6 carte. È una piccola croce celtica semplificata, dove utilizzerete solo la parte centrale del gioco, senza aggiungere le 4 carte verticali coperte sul lato destro. In questa stesa avrete 2 opzioni possibili. La prima rappresentata dalla lama in alto e la seconda dalla lama a destra. Quale scelta preferite? Ecco la risposta al bivio che vi trovate davanti. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Il più bello dei mari, di Nazim Hikmet, e il più bello dei racconti, il vostro, non è ancora stato narrato. Ricordate che nessun sistema di gioco o divinazione traccia il vostro destino, semmai le carte vi aiutano a capire meglio voi stessi, a crescere insieme al vostro io profondo e a raccontare una storia possibile che in certi casi può ispirarvi e aprirvi a nuove possibilità. È quello che io vi auguro di cuore. Però torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò della carta del carro e del suo significato segreto. Lancerò un nuovo tema per i vostri racconti di vita e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Tarò è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi. Cristina Sarcinella @gmail.com